Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
I vostri ducolli per Italia furono spediti nel modo ordinatovi e con buona raccomandazione, servendovi che sinora possono tutti i colli senza essere aperti, ma bisogna che siano accompagnati con passi di sanità. Con il carrettone Becker v'abbiamo nuovamente spedito un pacco formaggio di Parma e castagne, una cassa formaggio di Limburg, una scatola truffoli e con il carrettone Giovanni un tonnello farina, un detto olive. Anche formaggio di Parma ve ne abbiamo spedito, solamente una forma, per non averne troppo di buono d'avanzo, ma ne abbiamo per viaggio e al suo arrivo ve ne manderemo poi un'altra forma. Con roba d'Italia ne siamo già provvisti e i maroni sono per viaggio.
Era un passaggio tratto da una lettera spedita nel 1738 dalla ditta Fratelli Guaita di Francoforte al negozio Gaspar Pedrazzini e Fis a Kassel. Analogamente a tante vicende di emigrazione di mestieri dai baliaggi italiani dei cantoni svizzeri, anche l'epopea della famiglia Pedrazzini partiti nel Settecento da Campo Vallemaggia per Kassel, dove diedero vita a una fiorente attività commerciale, testimonia la grande vitalità delle regioni dell'arco alpino meridionale nei secoli dell'Ancien Régime. Regioni caratterizzate da economie e società tutt'altro che chiuse e marginali, come si è ritenuto per molto tempo. Le ricerche più recenti hanno infatti proposto un quadro nuovo e dinamico, secondo il quale il mondo alpino centrale, segnato da una fortissima emigrazione maschile, oltre ad assicurare redditi e non di rado benessere, ha segnato i destini di numerose generazioni. In questo filone di studi si inserisce il volume di Francesca Chiesi Ermotti, Le Alpi in movimento, vicende del casato dei mercanti migranti Pedrazzini di Campo Vallemaggia, di XVIII secolo, pubblicato dalle edizioni Casagrande di Bellinzona. Il libro è il frutto di un'approfondita analisi di un vasto fondo documentario relativo a esponenti della famiglia Pedrazzini che all'inizio del Settecento fondarono a Kassel un negozio di prodotti coloniali, dando vita ad una fiorente attività imprenditoriale destinata a durare per più di un secolo, fino agli anni 30 dell'Ottocento. Ne abbiamo parlato con l'autrice, storica e ricercatrice all'Università di Ginevra. Francesca Chiesi, buongiorno.
Buongiorno.
Come si inserisce la vicenda della famiglia Pedrazzini nel più ampio contesto dell'emigrazione che ha caratterizzato la storia delle nostre regioni fino alla fine dell'Ottocento?
Per situare i percorsi dei migranti sudalpini nel più ampio contesto delle mobilità di mestieri di antico regime, dovremmo dire due parole sulla cornice più ampia in cui le mobilità di antico regime sono state studiate, e in particolare il fatto che nel contesto elvetico questi movimenti migratori hanno contribuito a inserire l'antica confederazione, i suoi rilievi montagnosi, le Alpi, in vaste reti economiche su scala europea. Ci sono alcune opere recenti di storici svizzeri come André Hollenstein e Beatrice Verassa che forniscono un'illustrazione di questa complessità, e infatti le loro due opere, Mitten in Europa e L'histoire de la Suisse et des Suisses dans la marche du monde del 2014 e del 2018, sono un un plaidoyer in favore di una storia transnazionale della Svizzera. La Svizzera è situata al cuore dell'Europa, non è un'isola sul continente, ma è sempre legata all'Europa da relazioni politiche, economiche, militari, culturali. E in particolare l'opera di Hohlenstein inserisce gli svizzeri in un intrico di connessioni, di scambi che la mettono in relazione con l'Africa, con le colonie del Nuovo Mondo, con l'Asia. E quell'immagine della Svizzera che emerge è di una Svizzera in movimento, di una Svizzera estrovertita, protesa verso l'esterno, iscritta di diritto in quella che è la global history. E nello studio dei percorsi degli svizzeri all'estero, i bagliaggi comuni, quindi questo territorio su delle Alpi, che ora è la Svizzera italiana, costituiscono un esempio davvero emblematico e significativo per la varietà di tutti questi flussi migratori e le loro specificità.
È in questo contesto che si inserisce la vicenda delle famiglie Pedrazzini che lei ha studiato nel suo libro. È a partire dal XVII secolo che le notizie si fanno certe. Dalle fonti che lei ha consultato emergono figure della famiglia che con grande abilità diedero vita a un'attività commerciale in Germania. Come avviene l'integrazione dei Pedrazzini in un contesto straniero? Stiamo parlando del Settecento.
La mobilità, l'itineranza, i viaggi dei Pedrazzini nel Settecento fanno parte di quella corrente migratoria di migranti sudalpini, comaschi, italiani, che si recano in Germania sfruttando le possibilità aperte loro dalle città tedesche, riescono ad ottenere degli spazi di mercato, ad aprire delle botteghe, dei negozi spesso di prodotti coloniali, i Lemonhändler li chiamano, i venditori di limoni o di formaggio, di prodotti che vengono dallo spazio mediterraneo, ma anche di spezie, di caffè, di tabacco, di prodotti d'oltremare che arrivano dal mare del nord. E come altre presenze di italiani, di lombardi in Germania, riescono a inserirsi in queste realtà, talvolta come cattolici in contesti protestanti. I Pedrazzini sono cattolici in una città calvinista e addirittura riescono ad ottenere il permesso di commerciare, di diventare fornitori della corte principesca.
La differenza di confessione diede origine a conflitti o ci fu una buona integrazione a questo proposito?
La domanda è complessa e ci sono delle differenze tra le diverse città in cui queste presenze straniere si integrano. Per i Pedrazzini c'è quello che descrive la loro presenza, questo distacco calibrato, questo fatto di essere presenti, esserci a casa e al tempo stesso sottrarsi attraverso questa migrazione continua, questo alternarsi in negozio e questa libertà sempre rivendicata di poter partire e tornare in funzione dei bisogni dell'azienda. E questa è una caratteristica dell'inserimento nel contesto straniero di molte presenze straniere, scusi se mi ripeto, di molte presenze estranei ai contesti urbani, in questa ricerca di una giusta misura di mobilità rivendicata come un diritto per non sottostare agli obblighi fiscali, economici dei centri in cui si insediano. Vivono in due luoghi, vivono tra campo e Kassel, sempre con una diversa implicazione nelle due realtà, ma cercando di rimanere degli stranieri ben accetti, quindi cercando la benevolenza dei regnanti senza dover entrare nelle corporazioni. Entreranno nelle corporazioni solo tardi, senza acquisire il diritto di borghesia, perché non vogliono appartenere fino in fondo alla città, se non sfruttando le possibilità economiche.
I Pedrazzini si specializzano nel commercio dei coloniali, come ci diceva poco fa. Quali le caratteristiche della loro impresa?
Il rapporto che i Pedrazzini mantengono con il lavoro e con la pratica del mestiere di mercanti ha delle caratteristiche che si riferiscono in primo luogo al contesto alpino. È un mestiere, un lavoro alpino, dalle specificità alpine, perché gli apporti esterni sono molti, in particolare il fatto che la manodopera sia assoldata nelle valli alpine, i lavoratori arrivino dalla Valle Maggia, da campo in particolare, dalla Valle Verzasca anche o dalle vicine valli italiane. Le competenze professionali sono le loro, sono quelle che sono costruite, approfondite nel il contesto delle collaborazioni con i conterranei e le merci di cui si riforniscono da negozianti lombardi, Guaita di Francoforte in particolare, sono anche merci che vengono, come dicevo prima, dallo spazio sudalpino. E poi c'è questa disciplina scrupolosa mantenuta in negozio, questa disciplina ferrea e un controllo mantenuto dal gruppo proprietario che rimane a campo sul funzionamento del negozio. Quindi il lavoro in ditta, così come il reclutamento del personale, sono legati a delle direttive che giungono proprio dalla famiglia, dal villaggio. Si può dire che la matrice dei rapporti di collaborazione risieda proprio dalla provenienza, dall'origine dei territori sudalpini, dei territori alpini.
Una vicenda imprenditoriale che si svolge tra il centro dell'emigrazione e la periferia del luogo di origine. Francesca Chiesi, che tipo di relazioni si instaurano tra il centro di emigrazione e il villaggio alpino di origine? Già ne ha accennato poco fa.
È una bella domanda ed è una domanda su cui ho riflettuto a lungo. Il percorso, la traiettoria dei mercanti è debitrice delle sue radici, è profondamente radicata, questa è la peculiarità forse della loro vicenda, è profondamente radicata nel villaggio d'origine. Kassel, se vuole, è dentro campo, è trasposto a campo nella misura in cui la loro imprenditorialità è permeata dalla realtà alpina. C'è un'intima connessione tra questi due poli, tanto che diventano interdipendenti. Questo legame con le radici, che sono pesanti per loro, cioè la pesantezza delle origini, è vitale. Non è un fardello, ma è un elemento del loro successo. E mantengono, anche attraverso l'alternanza degli eredi in negozio, mantengono un dialogo intenso e ininterrotto tra questi due poli, con, come ho già detto, un diverso investimento. Campo c'è un radicamento maggiore.
Gli emigranti viaggiano, svolgono attività altamente specializzate, esportano competenze, tessono un'ampia rete di relazioni commerciali e imprenditoriali. Che tipo di famiglia rivela lo studio delle fonti storiche che lei ha esaminato, analizzato in questi anni?
C'è un legame intrinseco tra famiglia e impresa nel caso dei Pedrazzini. Infatti si parla di una società definita come una società tra fratelli, una fratellanza, tanto che la sovrapposizione tra famiglia e impresa rende difficile determinare se sia la famiglia che ha creato l'impresa o se l'impresa ha creato la famiglia, perché gli eredi sono parte di questo progetto imprenditoriale, non solo portando il loro contributo con il loro lavoro, quindi prestandosi a questo interscambio, ma anche unendo i loro patrimoni in modo che siano inglobati nella massa societaria, capitale societario, e questo li spinge, li incita a investirsi perché l'azienda funzioni e abbia successo fino alla conclusione di questa avventura. Quindi io parlavo del connubio tra famiglia e impresa, e questo presuppone il fatto che la famiglia rimanga unita. Il postulato dell'unità familiare è la base del funzionamento dell'azienda, e quindi da qui il richiamo ai valori fondamentali come la pace, l'armonia, anche la memoria familiare, per cui le nuove generazioni devono contribuire quanto o nello stesso modo in cui hanno contribuito le generazioni precedenti, e da qui anche la necessità di pacificare le liti, le tensioni, attraverso anche dei matrimoni endogamici, per mantenere il gruppo coeso. E qui anche l'importanza della parentela, sia orizzontale che verticale, al crepuscolo dell'epoca moderna e quindi anche oltre la fine dell'epoca moderna, un aspetto che contraddice la tesi dell'erosione di solidarietà familiare per un processo di maggior individualizzazione, individualità. Invece qui il caso dei Pedrazzini mostra proprio come la famiglia traghetti anche l'impresa, mantenendosi unita al di là della cesura della fine dell'antico regime.
Quindi grande coesione familiare, anche immagino per salvaguardare i patrimoni, e quindi questo aspetto economico. Emergono, leggendo le pagine del suo libro, le figure maschili della famiglia. Qual è il ruolo delle donne in questo contesto migratorio?
In quanto storica e donna avrei desiderato trovare nella documentazione più accenni al protagonismo delle donne Pedrazzini, vederle partecipare alle attività mercantili di mariti e padri, seguirle nel viaggio verso le mete straniere, leggere le loro lettere, cogliere le sfumature delle loro individualità, renderle insomma presenti, dar voce a distanza di secoli. Ecco, la storia è diversa e non si può forzarla anacronicamente anche nell'epoca delle rivendicazioni femministe. Eppure, essendo io sensibile a questo tipo di problematica della storia di genere, ho dovuto constatare, anche con un po' di rammarico, che le donne Pedrazzini sono delle figure che scompaiono dietro la presenza ingombrante degli uomini e del gruppo, della famiglia e delle esigenze della famiglia. È raro in effetti trovare la grafia delle donne nelle lettere o l'espressione delle loro volontà. Forse il termine stesso di protagonismo è improprio e inadeguato per raccontare le figure femminili di questo casato, e forse sarebbe anche una forzatura nostra quella di cercare un protagonismo in fonti prodotte essenzialmente dagli uomini. Però è vero che l'assenza di membri della famiglia, di padri e di sposi emigrati, avrebbe potuto potenziare le capacità decisionali e riequilibrare, se vuole, i rapporti di forza in una condivisione più egualitaria all'interno della famiglia tra uomini e donne. In questa interdipendenza di ruoli che avrebbe potuto descrivere una famiglia di emigranti. Lo statuto della donna Pedrazzini è lo statuto di una donna che di norma fa le veci degli emigranti, lo rappresenta, eppure il fatto che il resto della famiglia, gli altri membri della famiglia uomini, siano presenti sempre, la relega in una posizione un po' di comprimaria, non le dà quel lustro, quella luce che avremmo potuto aspettare, benché lei conservi dei diritti legati al fuoco, proprio alla casa. Così facendo, i tratti della donna tendono a confondersi con quello del gruppo così presente e così invadente. Però ci sono alcuni elementi interessanti che descrivono il ruolo della donna. Al di là dell'importanza della fecondità della maternità per donne che partoriscono 13, 14, 15 figli, questa successione di gravidanze e anche di lutti spesso, tra questi indizi c'è l'assunzione di domestici, di personale domestico, che non è una pratica comune alle tradizioni contadine, agropastorali del villaggio, ma è piuttosto mutuata dallo stile di vita della borghesia urbana. E la presenza della servitù nelle dimore di campo segnala quindi l'elevato status sociale della famiglia e della donna, e la distanza anche dalla condizione della donna contadina sottoposta a una fatica maggiore, ritraendo la donna Pedrazzini come madre, sposa, ma anche come padrona di palazzi signorili, pur rimanendo una figura sfuggente perché calata in un racconto tutto maschile.
Quindi una famiglia molto benestante, risalgono a quegli anni, a cavallo fra il 6 e il 700, le costruzioni più importanti di Campo Vallemaggia, dimore signorili. Si vede anche un'immagine di Campo Vallemaggia sulla copertina del suo libro Le Alpi in Movimento, dimore signorili che caratterizzano l'urbanità alpina attraverso l'adozione di usi e costumi estranei alla tradizione agropastorale e propri dei ceti benestanti cittadini. In che misura, Francesca Chiesi, queste dimore furono realizzate con i proventi delle attività economiche e che impatto ebbero su un villaggio che prima si presentava molto diverso da questa realtà urbana?
Questa domanda ci riporta a uno dei capitoli più affascinanti per me del libro e delle vicende dei Pedrazzini, mettendo in luce degli aspetti della storia materiale che ci conducono proprio dentro la vita di campo nel Settecento, nelle stanze, negli armadi, dentro una realtà fatta di oggetti anche preziosi, la cui origine straniera è menzionata negli inventari dei beni o nei corredi. Allora, il nucleo dei palazzi Pedrazzini, perché proprio di nucleo si tratta, di un quartiere quasi a parte nel villaggio, conta sette grandi dimore, sette grandi palazzi signorili, due oratori, oltre a cortili, orti e giardini, giardini all'italiana cintati con aiuole geometriche, come potrete vedere sulle immagini riportate nell'inserto iconografico del libro, oltre a una stalla che ospitava 15 cavalli. Quindi questi edifici imponenti che sorgono tra gli anni 1730 e 1750 soprattutto, con la loro impressionante volumetria, si stagliano nel paesaggio passaggio della Vallorovana e rappresentano il prestigio di una famiglia forte e estesa, un prestigio immediatamente visibile anche dai vescovi che nel Settecento venivano a trovare le comunità locali. Quindi il linguaggio architettonico ha tradotto questa forza, questo prestigio, ma anche la forza dei legami familiari, perché gli eredi vivono in queste case contigue e sicuramente i proventi delle migrazioni, le rimesse, sono state impiegate per finanziare la loro costruzione, ma anche il loro abbellimento, ma non solo. Il debito rispetto all'attività mercantile lo si vede anche nell'adozione di modelli architettonici, in particolare mi riferisco a dei documenti in cui si dice che i soffitti, le volte devono essere costruite secondo degli stilemi stranieri, tedeschi, ma anche la scelta per esempio di affrescare le stanze o di affrescare le facciate. Il pittore Giuseppe Mattia Bornis lascia dei bellissimi affreschi che ancora oggi si possono ammirare. Ma l'urbanità alpina di cui lei parlava non è soltanto quella descritta dalle caratteristiche di queste dimore gentilizie. Ne fanno parte anche, come ha detto, consumi specifici, il possesso di beni, lo stile di vita a cui rimangono, questo gusto delle cose, per riprendere il titolo di un libro di Renata Ago, queste abitudini mutuate da quelle della borghesia urbana, la ricerca del bello, di una raffinatezza non ordinaria che parla della loro ascesa sociale. E ne sono un esempio la collezione di quadri, per esempio la quadreria è importante, ma anche l'alimentazione, quindi il fatto che sulle tavole arrivino cibi pregiati, merce legate ai loro commerci, dei beni come il caffè della Martinica, le spezie, il sale d'Inghilterra, la mostarda, il merluzzo, gli esempi sarebbero molti, oltre al vestiario, al carattere curioso, esotico, raffinato del vestiario, nella ricerca di un'eleganza non ordinaria, nella volontà di distinguersi, di distinzione, più in patria che all'estero, perché l'ordinazione di abiti e accessori confezionati in Germania, ma anche di parrucche, di calze di seta, di cappelli, di oggetti curiosi, denotano un gusto raffinato di cui farsi vanto in patria.
Francesca Chiesi, quindi una storia di successo, una vicenda imprenditoriale che si svolge tra le regioni dell'attuale Svizzera italiana, una regione di valle e una città tedesca. Quando terminano le attività commerciali avviate dai Pedrazzini, attività che aveva loro permesso di guadagnarsi la fiducia addirittura presso alcune corti europee?
La ditta Gaspard Pedrazzini e Fils è liquidata nei primi anni 1830. È difficile identificare con sicurezza le cause della decadenza familiare, della chiusura della ditta. Sicuramente concorrono diversi fattori, quali litigi all'interno del gruppo proprietario, le crisi economiche, gli sconvolgimenti politici di questo momento storico, che fa sì che ci sia una convergenza di elementi sfavorevoli. Beh, gli anni 1830 costituiscono una cesura che molti storici economici hanno identificato come un momento di difficoltà nel contesto economico e politico internazionale che muta profondamente. E poi c'è un parallelo che può essere fatto tra il caso di Pedrazzini e i cicli di vita delle dinastie imprenditoriali, la loro storia di ascesa e declino. Si parla della legge o metafora familiare per cui la terza generazione scialacqua e distrugge la ricchezza che è stata creata dalla prima e conservata dalla seconda. Ecco, questa dinamica di accumulo e sperpero descrive anche il percorso dei Pedrazzini, la cui conclusione rispetta questa periodizzazione, benché sia la quarta generazione di eredi a chiudere la ditta. Quindi questo dinamismo dell'azienda familiare non si spegne a fine Settecento, quindi alla fine dell'Ancien Régime, ma cede di fronte a questa cornice che è mutata, cornice economica mutata degli anni 1830, che sfibra la loro attività.
Nel volume di Francesca Chiesi Ermotti, Le Alpi in movimento, vicende del casato dei mercanti migranti Pedrazzini di Campo Vallemaggia, XVIII secolo, pubblicato dalle edizioni Casa Grande di Bellinzona, di cui abbiamo parlato nella trasmissione di oggi, troverete un'ampia bibliografia sull'argomento. Sull'emigrazione dall'arco alpino ricordo almeno i volumi di Raul Merzario e Luigi Lorenzetti, Il fuoco acceso, famiglie e migrazioni alpine nell'Italia ad età moderna, pubblicato nel 2005 da Donzelli, e di Stefania Bianchi, Uomini che partono, scorci di storia della Svizzera italiana tra migrazione e vita quotidiana, secoli XVI-XIX, uscito recentemente sempre da Casa Grande. Da Brigitte Schwarz, grazie per averci seguiti e un cordiale a risentirci.